Terzo studio, in cammino alla scoperta e alla conquista per fede della terra promessa interiore.
Quello che occhio non ha mai visto, quello che orecchio non ha mai udito, quello che non è mai salito nella mente dell'uomo, è quello che Dio ha preparato per quelli che lo amano. E lo Spirito Santo vuole illuminare dentro di te queste ricchezze, mentre lo spirito dell'avversario vuole riportare sempre fuori l'immondizia, le contaminazioni, le distruzioni che sono state seminate nella tua vita. Lo Spirito Santo vuole illuminare questa terra promessa interiore, vuole illuminare questa realtà gloriosa della vita di Dio che è stata innestata dentro di te. E lo Spirito Santo sta facendo il tifo, sta cercando di condurti, perché è Lui che ci è stato dato per guidarci nella verità, sta cercando di condurci verso questa terra promessa, verso questa libertà. Ieri abbiamo parlato che questa terra promessa non si trova in un posto particolare. Il regno di Dio è stato portato dentro la tua vita, dentro la mia vita. Questa realtà perfetta, questa realtà meravigliosa, questa terra promessa, Dio l'ha messa dentro ognuno che ha ricevuto Gesù come suo personale salvatore. Ecco perché questa ricerca non ti deve portare a destra e a sinistra. E tante volte noi cerchiamo a destra, a sinistra, sopra, sotto, corriamo a destra, come dice la Scrittura, nell'ultimo tempo diranno Cristo, eccolo qua, e tutti vanno da una parte, Cristo, eccolo là, ma Cristo vive in ogni suo figliuolo, in ogni suo fratello, in ogni figlio del Padre, Cristo vive in me e in te, se abbiamo permesso alla sua vita di venire nella nostra vita, se non abbiamo cercato di salvare la nostra vita, se non abbiamo amato la nostra vita, ma anzi abbiamo capito che Cristo era venuto a portarci una nuova vita, quella vita meravigliosa che l'uomo aveva prima della caduta e che è stata inserita, innestata in te. Una terra promessa, dicevamo ieri, che tante volte non è così facile da raggiungere. Perché? Perché sono tanti i nemici che si frappongono, sono tante le emozioni, le sensazioni che nella nostra mente vengono come dei giganti ad opporsi a questo nostro cammino. Questo cammino di scoperta, ma anche di conquista e poi anche di possedimento. Sapete, ci sono delle cose che prima si devono scoprire, poi si devono conquistare e poi ne puoi beneficiare, le puoi usare nella vita di ogni giorno. C'è una escalation nella fede, c'è un cammino, ecco perché è un cammino. L'Apostolo Giovanni ce lo ricordava, nella prima lettera di Giovanni diceva quello che era dal principio e poi dice quello che abbiamo udito, ed è, se volete, una prima tappa in questo cammino di fede, quello che abbiamo udito della parola della vita, poi concluderà, quello che abbiamo udito e poi quello che gli occhi nostri hanno veduto, ed è uno stadio un po' successivo, e cercheremo brevemente di comprendere cosa significano queste tappe. Quello che abbiamo contemplato, c'è ancora qualche cosa di più specifico, non basta vedere in maniera sfuggente qualche cosa, ma quello che abbiamo contemplato e poi dice quello che le nostre mani hanno toccato. Vedete, c'è un gradino dopo l'altro, noi vorremmo fare precisamente il contrario, partire dal toccare e arrivare poi allo scoprire. Ma c'è un gradino dopo l'altro nel processo della fede e lo Spirito Santo sta cercando realmente di stabilire dentro di noi questo processo, questo cammino, affinché veramente non siamo indolenti, come dice una scrittura, ma per fede e pazienza possiamo ereditare le promesse, possiamo entrare in questa terra promessa interiore dove Dio ci assicura che ci sono dei frutti bellissimi. Lo Spirito Santo ti sta assicurando questa mattina, proprio te che ti senti depresso, te che ti senti angosciato, te che sei dominato dai nemici, dai giganti forse dell'ansia, dai giganti dell'amarezza, della paura, Dio ti sta assicurando che c'è una terra promessa che Lui ha stabilito dentro di te, dove ci sono i frutti migliori, i frutti dello Spirito, la pace, la dolcezza, la gioia, allegrezza, longanimità, cioè sopportazione a lungo con pazienza. Ma dove si trovano questi frutti oggi? Potremmo dire, ma dove si trovano? Si trovano là dove Dio li ha messi e dove Dio si sta aspettando che tu vai per prenderli e realizzarli nella tua vita. E se tu, dicevo ieri, stai a contemplare invece sempre i nemici che si frappongono a questo cammino, tu non farai dei passi di fede, tu ti chiuderai, tu comincerai a rassegnarti, come era un po' quel destino del popolo di Israele. C'è una grande analogia tra tutto il loro cammino per raggiungere questa terra promessa, che si trovava in un luogo fisico per loro, e il cammino che ognuno di noi può fare per arrivare a questa terra promessa, che non è un luogo fisico, ma è una dimensione spirituale, dove Dio regna, abbiamo detto ieri, dove Dio già ha preparato le cose migliori per te e per me, dove Dio ti sta aspettando per benedirti, per liberarti, per mostrarti che Lui ha già fatto la sua parte. Ecco perché tante volte invece noi entriamo in quell'atteggiamento di scoraggiamento che caratterizzava il popolo di Israele, e che diceva: ma perché dobbiamo arrivare là? È troppo difficile, troppi nemici, troppi giganti, troppi popoli strani si oppongono al nostro cammino. Perché non ci possiamo costruire qualche cosa che sia un poco prima? Perché non ci possiamo fermare? Ed è la tentazione di ognuno di noi, è la tentazione dello scoraggiamento, che è il contrario proprio della pazienza. Ma non pazienza, come dire, pazienza, pazienza, perché questa pazienza è fatalismo, fratelli. E questo spirito di fatalismo sta distruggendo le persone intorno a noi. Questo spirito di fatalismo, di rassegnazione, non è uno spirito buono. Io immagino Gesù che passava, aveva una grande compassione, ma immaginate se lui avesse solamente detto: oh, come mi dispiace che sei così distrutto, certo, io ti capisco, posso simpatizzare con le tue debolezze perché anch'io sono stato tentato, però come mi dispiace, sarai costretto a rimanere una prostituta, sarai costretto a rimanere cieco, sarai costretto a rimanere sordo, sarai costretto a rimanere malato. Era questo il suo linguaggio? Era una semplice compassione? No, ma dalla compassione, dall'amore, veniva fuori virtù, tante volte la chiama la scrittura, che sanava, che guariva, che dava una spinta meravigliosa alle persone, una speranza nuova, che dava degli obiettivi nuovi. Ed è quello che Gesù dà alla tua vita. Lui non solamente ti consola e ti compatisce, ti dice: io ti capisco, io so il travaglio che hai, e questo già è importante, però Lui ti dà un'alternativa. Ecco perché il messaggio di Cristo non è un messaggio di fatalismo, non è un messaggio di rassegnazione, di accettazione dei problemi, delle difficoltà, anche perché Lui vuole levarci le nostre sofferenze per farci partecipi delle sue sofferenze. E io non credo che le sue sofferenze erano sofferenze di nevrosi. Io non riesco a immaginare Gesù che soffriva di nevrosi, che soffriva di tutte quelle cose che tante volte ci affliggono. C'era una sofferenza molto più grande, molto più santa, c'era una sofferenza di amore, e Lui, come nessun altro, poteva soffrire nel vedere l'uomo progettato così bello, così grande, con un destino glorioso, ridotto invece dal diavolo a quel livello, ridotto in quelle situazioni di distruzione. Pensate alla sua sofferenza, spesso piangeva, ma piangeva per le sue paure, per le sue ansie, piangeva per i risentimenti che c'aveva verso gli altri. Piangeva perché dice: nessuno mi capisce. Piangeva realmente per la sofferenza che vedeva intorno a lui. Piangeva per Gerusalemme, in quella figura di una chioccia che aveva voluto proteggere i pulcini sotto le sue ali, e loro non avevano voluto, non avevano riconosciuto il tempo della visitazione di Dio. Questa era la sofferenza primaria di Gesù. Sì, la sofferenza anche dell'incomprensione, ma non perché l'incomprensione faceva male a lui, ma perché lui sapeva cosa sarebbe costato a quelle persone rifiutarlo, cosa sarebbe costato non accettare la loro liberazione, cosa sarebbe costato continuare a cercare un messia che forse portasse delle riforme esteriori, sociali, culturali, ma che non capivano che era venuto proprio a liberarli dal di dentro. Ecco perché, ripeto, fino a che tu non comprenderai questo, continuerai a cercare una soluzione dal di fuori. Forse al limite potrai anche trovarla in un certo senso, ma non è la soluzione che Dio ha previsto. Ieri qualcuno diceva: ma com'è possibile che anche prendendo un farmaco si può stare meglio? Ma ci sono tanti sistemi per stare meglio, ci sono tanti sistemi mentali, ci sono persone che stanno meglio entrando in un delirio. E quando io parlo di delirio non parlo di un delirio chissà come, ma il delirio può essere anche un sistema di idee, un sistema ideologico così forte in cui tu realmente entri e che apparentemente ti migliora perché leva tutta la tua personalità e ti fa vivere per quella logica là. È un sistema in cui ti autosuggestioni, è il sistema tipico delle sette, non delle ore sette, delle sette. È il sistema tipico per cui apparentemente delle persone che hanno grossi problemi, quando entrano in un gruppo rigido, molto con direzioni molto rigide, con apparentemente stanno meglio. Ce ne sono tanti testimoni di Geo e così via, gruppi formati in maniera così rigida che apparentemente le persone quando entrano trovano un sostegno per le loro angosce, per le loro paure. Ma è questa una liberazione interiore? Ci sono persone che trovano questo sostegno nell'abbracciare in una maniera tremenda un'ideologia politica che gli serve veramente a negare tutti i loro veri bisogni e combattono, lottano, fanno un sacco di cose per i loro ideali e questo apparentemente risolve i loro problemi, ma è questa una soluzione reale, una soluzione che ti libera dal di dentro? Siamo sempre a caccia di soluzioni a buon mercato, però io dico che abbiamo una soluzione in realtà gratuita e che non è stata a buon mercato per Dio, perché Lui ha dovuto pagare tanto. Se l'uomo avesse potuto essere buono con le proprie energie, allora dovremmo dire a Dio che si è sbagliato a mandare Gesù. Si è sbagliato perché in fondo potevamo arrangiarci da soli, potevamo essere delle brave persone anche con i nostri modi di pensare, con la nostra morale, ma Dio conosceva la natura distruttiva che ognuno di noi possedeva in Adamo. Dio conosceva la natura di peccato, la natura diabolica che era diventata la caratteristica dell'uomo. Dio conosceva il cuore dell'uomo e Gesù disse che proprio dal cuore dell'uomo venivano fuori adulteri, fornicazioni, pensieri distruttivi, violenze. Ecco perché Dio non ha cercato un modo di dipingere con un sistema morale questo cuore, ma ha fatto sì che ricevessimo un cuore nuovo, diciamo ieri, una vita nuova. Ecco perché fino a che noi cerchiamo di difendere la nostra vita, la nostra giustizia, allora non capiamo questo dono meraviglioso che Gesù è venuto a farci. Ma io so che tanti di voi hanno ricevuto questo dono meraviglioso a un momento della loro vita, hanno cominciato a capire che la grazia di Dio non era un sistema di leggi, ma era Cristo stesso dentro di voi, speranza di gloria. Hanno accettato questa realtà, hanno cominciato veramente a capire che Dio era venuto incontro ai problemi dell'umanità, dando una alternativa profonda, prima che esteriore. Ed è questo realmente che lo Spirito Santo vuole mostrarci. Sì, Gesù era pronto a fare dei miracoli meravigliosi al suo tempo, moltiplicazione di pani e così, ma guardate, tanti di quelli che mangiarono quei pani forse si trovarono poi a dire crocifiggilo, crocifiggilo. Tanti di quelli che sperimentarono la potenza di Dio semplicemente nelle realtà esterne, senza comprendere questo miracolo meraviglioso di questa nuova vita, furono proprio quelli che poi, così come si erano entusiasmati forse nel momento in cui si mangiava, e ognuno di noi quando si mangia si entusiasma, specialmente di fronte a un bel piatto di spaghetti, io credo che la fede ci viene, dice io mangerò fino all'ultimo spaghetto. Magari potessimo avere la stessa fede per mangiare quei cibi prelibati che Dio ha preparato per noi. E invece là siamo molto più frenati. Cominciamo a dire, ma chissà se c'è da mangiare. Oppure ci sediamo a tavola e facciamo finta di mangiare. Sapete che tante persone fanno finta di mangiare le realtà spirituali? Perché? Perché non le hanno viste, non le hanno scoperte. Piano piano si riducono a dei formalismi e dei sistemi che hanno l'apparenza, la forma della pietà, ma hanno rinnegato la potenza, la realtà. È come se io ogni giorno facessi finta di mangiare e poi alla fine vado morendo, morendo. Intanto, ma io sto mangiando. Ma cosa stai mangiando? Dove stai attingendo? Nella tua razionalità non troverai Dio. Nelle tue sensazioni, meno che mai. Dove andrai a procurarti questo cibo? Dove andrai a prendere i frutti migliori? E lo Spirito Santo è là, come un ago di bussola, e ti dice, là, verso questa terra promessa, verso questa realtà che Lui conosce che è dentro di te. Ma tu lo sai, lo Spirito Santo lo sa che dentro di te c'è questa libertà, c'è questa guarigione, ci sono questi frutti meravigliosi, ma tu lo sai? Ti stai lasciando convincere dallo Spirito Santo? Oppure sei ancora a girare in questo deserto? O stai ancora a rimpiangere l'Egitto, ancora peggio, come dire, si mangiava meglio quando eravamo in Egitto? Era questo che il popolo di Israele cominciò a lamentare, cominciò
quasi a rimpiangere la situazione di prima, i falsi equilibri, le false sicurezze. Dicevo ieri che se uno si ferma a metà in questo cammino, se non vai avanti fino alla terra promessa, veramente ti verrà di rimpiangere le false sicurezze. Perché? Perché Dio, come chiamò Abramo, gli disse: parti, vai, lascia tutto, vai verso una terra che io ti mostrerò. Immaginate, noi diciamo a Abramo: ma è lo stesso che Dio sta chiedendo a te. Come a dire: lascia perdere le tue sicurezze, lascia perdere le tue insicurezze, perché io so che le sicurezze di molti si sono trasformate in insicurezze. E queste insicurezze si sono trasformate in scoraggiamenti, e questi scoraggiamenti si sono trasformati in disperazione, perché molti hanno cominciato a perdere la speranza di questa libertà, e la disperazione si è trasformata in depressione nella vita di tanti, perché hanno visto semplicemente le ceneri dei loro sogni, le ceneri delle loro aspettative, e hanno visto che tutto il prodotto delle loro moltiplicazioni era zero. E ancora stanno là a contemplare tutte le macerie. Ma proprio Dio a queste persone in particolare sta dicendo: smettila di autocommiserarti, dire: povero me, come sono inutile, come è fallimento la mia vita. Smettila, perché anche per te c'è una terra promessa interiore. Anche per te c'è una terra interiore dove io ti voglio condurre. Se tu la smetti di continuare a girare nel deserto, lamentandoti che nel deserto ci sono solamente scorpioni e serpenti che ti avvelenano. Ma questa terra promessa non ti ho detto, ti dice il Signore, che si trovava nei tuoi sentimenti, nelle tue sensazioni. Se a un certo punto ti sei confuso, non hai capito mai la realtà. E c'è un caos nella realtà intorno a noi. C'è un caos che va crescendo e che va creando sempre di più difficoltà di comprensione nella nostra vita. C'è una difficoltà a leggere la realtà dove ci troviamo. È come se non la capissimo più certi momenti. Ed è quello forse che è successo nella tua vita. Ci sono degli esperimenti che si fanno con i cani sul condizionamento. Dice: ma cosa c'entriamo noi con i cani? Tante volte anche noi entriamo proprio in dei conflitti perché non comprendiamo più la realtà che ci circonda. Cominciamo a non capire quello che è lo stimolo che riceviamo. Dicevo, ci sono questi esperimenti in cui l'esaminatore fa vedere a un cane un cerchio, una figura a forma di cerchio, e gli dà poi da mangiare. Allora l'animale associerà all'immagine del cerchio l'idea che si va a mangiare un bel piatto di spaghetti. Non so se ai cani piacciono gli spaghetti. Poi gli fa vedere un'ellissi, cioè un cerchio schiacciato, e gli dà una scarica elettrica. E l'animale allora associa all'immagine dell'ellissi la scarica elettrica. Poi a un certo punto l'esaminatore cosa fa? Dice: vediamo se riusciamo a far impazzire questo cane. Allora comincia a presentare un'immagine che sempre di più non è né un cerchio né un'ellissi. E l'animale si comincia a confondere. Perché? Perché lui aveva associato all'immagine cerchio qualche cosa di bello, all'immagine ellissi qualche cosa di brutto. Quando questa immagine comincia a essere confusa, lui non capisce più la realtà e comincia ad avere quello che gli studiosi poi dicono una nevrosi. Il cane è una nevrosi, ma gliela possiamo far venire solamente noi la nevrosi, perché lui per sua natura non ne avrebbe. Allora cosa significa questo? Cosa c'entriamo noi con il cane? C'è un momento nella tua realtà, nella tua vita, in cui solamente quello che vedi, il mondo visibile, diventerà così difficile da capire. E perché? Forse perché la persona che ti ha sorriso poi ti ha piantato un coltello, non in senso fisico, se sei ancora qui. Forse la persona che ti ha amato è quella che ti ha deluso di più. Forse a un certo punto le persone che ti circondavano sono diventati tuoi nemici. Forse sei entrato in delle porte pensando di entrare chissà dove e c'era il precipizio che ti aspettava. Sei arrivato là ad avere paura della realtà che ti circonda. Paura, cosa significa? Sapete che questa è una prima fase proprio nella tendenza poi a richiudersi in se stessi. Il fatto di cominciare a avvertire la realtà come minacciosa è una delle prime fasi in cui si può entrare anche nel delirio. Non possiamo approfondire questo tema, in cui è come se ci creassimo una realtà a parte, è come se entrassimo in una realtà, oppure cominciamo ad elaborare delle difese che poi diventano però peggiore dei mali. Una di queste è per esempio l'ossessione, che è un tentativo proprio di difendersi dall'ansia, di elaborare l'ansia, ma che poi diventa essa stessa un ostacolo. Faccio un esempio per capirci: quando una persona ha paura, comincia ad avere paura dello sporco, e questa la identifica magari nei germi, così, allora comincia a dire: ecco, io mi difenderò con un rituale, che è quello di lavarmi le mani. Ed è una buona abitudine, certo, lavarsele una, due, tre volte. Però se questo diventa poi qualcosa che devi fare ogni 3 minuti, io non credo che sia più una cosa piacevole. Avere bisogno ogni 3 minuti di trovare un bagno, un posto dove lavarti. Queste difese umane, queste difese che la nostra mente si crea, e ce n'è tante, apparentemente per difendersi dall'ansia, dalla paura di questa realtà circostante che diventa confusa, diventano piano piano delle offese, delle armi a doppio taglio. E così queste cose che nascono come un meccanismo di salvezza diventano invece un meccanismo di offesa, e tu cominci poi a girare, a correre in questo deserto, a cercare di negare forse la realtà dove ti trovi, ma non viene mai questa liberazione. Perché? Perché Dio ti sta dicendo che tu devi camminare, hai bisogno di camminare alla scoperta e alla conquista di questa terra promessa. Se tu rimani a girare intorno alle tue illusioni, intorno ai tuoi sentimenti, intorno alle tue sensazioni, forse ci saranno dei momenti in cui ti senti bene. Però, quando un momento il cinema nella tua testa cambia, quando il programma cambia, tante volte non è così facile premere il telecomando e dire: voglio cambiare canale. Ci sono dei canali, tante volte, che si illuminano dentro la tua testa, e sono dei canali tremendi, delle proiezioni distruttive. E hai voglia che premi il tasto, non cambia il canale, perché questo canale può cambiare semplicemente con il tuo cammino di fede, non solamente con un grande desiderio, ma con una fede che ti porta a scoprire che la realtà non è solamente quella che tu stai sentendo, non è quella che stai vedendo, non è quella che i tuoi sentimenti ti proiettano, non è quel quadro distruttivo che il diavolo ti fa vedere dicendoti: tu, sì, tu, un figlio di Dio, ma tu sei un pezzente, guarda un poco cosa c'è nella tua mente, guarda tutte le paure, tutte le difficoltà, guarda tutti le mie postazioni nella tua mente. E tu tante volte sei costretto a dire: è vero. O tutt'al più ti devi suggestionare a dire: no, non è vero, non è vero. Cominci a fare una confessione, ma che non è di fede, cominci a cercare di fare una specie di training autogeno, autoconvincendoti che non è così. Ma non è questo il tipo di liberazione che Dio ci dà. Se no cominceremmo a fare tutti dei corsi di ipnosi, di training autogeno, per cercare di convincerci che una cosa non è bianca ma è nera, o non è nera ma è bianca. Non si tratta di prenderti in giro, non si tratta di fare finta che non esiste il problema. Dio ti ha dato una via di liberazione reale, ma si tratta di cominciare a camminare verso questa via, di cominciare a scoprire dove si trova la fonte della tua soluzione, dove si trova. Ed è quello che lo Spirito Santo vuole mostrarti, ed è quello che lo Spirito Santo vuole stimolare. È scritto che la fede, ecco, che è una caratteristica che ci permette di arrivare alla terra promessa, la fede viene dall'udire, dal fatto che qualcuno ti dice che le cose stanno non come tu pensi. Parlavamo ieri degli specchi, dove noi ci riflettiamo e dove vediamo delle immagini strane di noi stessi, ma c'è lo specchio della parola di Dio che ti dice realmente quello che Dio ha fatto in te, quali sono le caratteristiche di questa terra promessa interiore, anche quando i tuoi sentimenti ti dovessero dire precisamente il contrario. Però io so che soprattutto quando si è piccoli nella fede, si è molto più portati a seguire le certezze dei nostri sentimenti. Tra la parola di Dio che ti dice che sei libero, che c'è una libertà meravigliosa dentro di te, che c'è questa terra promessa, e la tua testa che ti dice che sei schiavo, che sei prigioniero, io so che purtroppo la maggior parte crederanno, continueranno a credere alle proprie emozioni, ai propri sentimenti. Ma Dio non si stanca di proiettarci, di mandarci la sua parola, proprio perché cominciamo a vedere le cose come stanno. La sua parola determina fede in noi, fratelli. La sua parola, ecco perché è importante leggere la Scrittura, lasciare che lo Spirito Santo illumini, perché è Lui che ha il monopolio della verità, è Lui che ci può illuminare e condurci in tutta la verità. Abbiamo bisogno di udire la sua parola per assimilarla per fede, per assimilarla in una maniera nuova, non come fecero gli israeliani, che la parola udita non giovò a loro a nulla, non essendo stata assimilata per fede. Sì, forse ogni momento, ogni tanto si entusiasmavano, e forse tu ti entusiasmerai quando vedrai una manifestazione forte di Dio, e gloria a Dio per i suoi miracoli, ma Dio poi ti sta chiedendo di continuare a camminare in un cammino di fede, in un cammino di liberazione, e questo lo puoi fare con la tua fede, non con la fede di un altro, non con la fede di Luciano, non con la mia fede. Tu lo puoi fare con la tua fede, e hai bisogno di sviluppare questa fede, che è come un muscolo che, se rimane inattivo, diventerà atrofico, e poi quando andrai lì per sollevare un peso ti verrà l'ernia. Ed è quello che tante volte volete fare, vogliamo fare, senza avere sviluppato fede ci vogliamo caricare di pesi così grandi e alla fine ci viene l'ernia, rimaniamo schiacciati, ci vogliamo caricare di problemi più grandi di quelli che possiamo portare, perché ancora non abbiamo sviluppato questa capacità di fede che ci permette di portare pesi più grandi. E dicevo, in questo cammino di fede ci sono tanti ostacoli, tanti problemi, tante cose che si opporranno, come per il popolo di Israele c'erano tante cose che si opponevano. Già secondo alcuni era impossibile arrivarci, ricordate proprio la relazione che diedero, tranne Giosuè e Caleb, gli altri mandati a esplorare questo territorio. Ci saranno molti che ti diranno: ma quale terra promessa interiore, ma quale libertà, tu sei costretto ad essere un depresso, guarda, le tue sostanze chimiche sono così, è ereditario. Se ormai c'hai un DNA che ti costringe ad essere quello che sei, ma io so che Dio può cambiare anche il nostro DNA, può cambiare veramente gli amminoacidi, i costituenti molecolari di tutte le proteine e determinare qualche cosa di nuovo nel tuo cervello, nella tua mente, nel tuo corpo. Ma questa possibilità è qualche cosa che può essere resa evidente dalla tua fede. Non devi convincere Dio, Lui già ha messo un deposito, ha messo una terra promessa, sei tu che devi cominciare a collaborare, diciamo ieri, e a camminare per fede, realizzando queste promesse meravigliose, a non cadere nello scoraggiamento, dicevamo poco fa che è il contrario della pazienza, come a dire: la parola di Dio per me non funziona. Quante volte ti è venuto di dirlo? Confessalo. Solo gli altri ricevono, io no. Magari non hai detto: la parola di Dio è sbagliata, è falsa. Ma hai detto: con me non ci puoi, io sono troppo un caso difficile. Ti è successo? È vero. Ma non c'è un caso difficile per il grande medico. Perché? Perché lui ha messo una terapia, una medicina che funziona per ognuno di noi. Si tratta di comprendere come prendere, come sviluppare, come lasciare che questa medicina che Dio ci ha dato, la sua parola, possa portare guarigione nelle nostre vite. Si tratta di capire come usare questa medicina tante volte. Ma noi tante volte continuiamo a lamentarci che non c'è la medicina. No, il rimedio c'è, fratelli, la soluzione c'è. Dio l'ha messa dentro di te, ma si tratta di capire come diventarne partecipi, come farla propria. Ma tu dirai: ma come, non è mia? Se è mia, com'è che non è mia? E in un certo senso è così, è tua perché Dio te l'ha data, ma questa soluzione è in un regno dove solamente puoi accedere per la fede. Se Dio avesse messo solamente le cose nella tua intelligenza, non ci vorrebbe fede per accedere. I tuoi neuroni stessi comincerebbero a ragionare e tu prenderesti dai tuoi depositi, dai tuoi archivi, dai tuoi ricordi, prenderesti tutto il materiale che ti serve. Ma questo materiale, dicevamo ieri, non lo puoi prendere dalla materia, non lo puoi prendere dalle sensazioni, non lo puoi prendere dalle emozioni. Allora qualcuno dirà: ma allora non lo posso prendere. Ma no! Perché la realtà spirituale è la realtà più vera, fratelli. E fino a che non comprendiamo questo, la fede per noi rimarrà qualcosa di astratto, come dire: io credo, ma che cosa? La fede ha un oggetto, si basa su delle promesse, si basa su qualcosa che Dio ha detto, non è una qualcosa di astratto. Qualcuno dice: io credo che Dio esiste, ma anche i demoni, ci dice la scrittura, lo credono. Però questo non gli serve a niente, anzi, vanno contro Dio. E anzi, forse ci credono molto più di noi. Perché lo conoscono bene, hanno vissuto in un periodo quella unità meravigliosa e quell'armonia prima della ribellione angelica. Ma tu hai bisogno di scoprire che queste realtà invisibili, queste realtà che Dio ti sta chiedendo intanto di sperare, perché se tu non le speri andrai in disperazione, queste realtà sono già messe dentro di te, e cominciarti a muovere in cammino come qualcuno che per fede, dicevo, e pazienza, no, quindi fede istantanea. Ci sono tante cose che possiamo realizzare istantaneamente, anche una guarigione, ma ci sono tante cose che hanno bisogno di essere accompagnate dalla perseveranza, dalla costanza, continuare a... C'era qualcuno, un fratello, che faceva l'esempio di un freno che viene premuto e ferma la macchina, ma se tu dai un colpo di freno semplicemente e poi lasci il pedale, cosa succede? Andrai a sbattere e dici: ma io ho frenato, ma io ho avuto fede. Sì, ma per quanto? Per un attimo. Hai messo il piede sul freno, si è fermato un attimo la macchina, ha rallentato questa sua corsa pazza e poi si è andata a schiantare. Ed è quello forse che è successo nella tua vita, quando ti sei dovuto opporre a certi nemici come la paura, come l'ansia, come l'angoscia, come l'amarezza. Tu per un momento hai detto: sto frenando per fede, ma subito dopo hai mollato il freno. E allora la tua vita è andata a cozzare nuovamente, a sbattere contro quei pali, continuare a fare incidenti, e questo chiaramente ti ha fatto ancora più ferite e forse ti ha portato a uno scoraggiamento più grande, come a dire: io non posso cambiare. Dicevo ieri, Dio lo ha messo già dentro di te. Si tratta di collaborare, di lasciarsi guidare dallo Spirito Santo che ti vuole presentare chi sei veramente. Dice: ma come mi vuole presentare chi sono veramente? Sì, lo Spirito Santo ti vuole fare conoscere chi sei realmente in Cristo, questa natura nuova che hai le caratteristiche di Cristo e che Dio ha messo in te. Lo Spirito Santo ti vuole fare vedere che sei tu, non ti devi inventare. Tante persone si vogliono inventare, dicevamo ieri, la santità, ma la santità è la nostra caratteristica. Tante persone si vogliono inventare il fatto di avere contatto con Dio come uno sforzo, come un dovere. È come se dicessimo: devo fare questo per... No, ma è la tua natura nuova che ha queste caratteristiche. Per esempio la preghiera. Tante volte noi ci cerchiamo di fare la preghiera come un mezzo per fare chissà che cosa, e cominciamo a fare un lavoro tremendo di pregare. Poi arriva lo Spirito Santo e ci dice: ma tu sei un uomo di preghiera, non ti devi sforzare come se non lo fossi. E infatti mi succedeva all'inizio, e forse ti sarà successo pure a te, che proprio nei momenti in cui volevo pregare non ci riuscivo. Poi magari mentre ero in macchina, camminavo, a un certo punto veniva una lode, una preghiera spontanea, e dice: ma guarda un poco, in questo momento che non mi concentro per pregare, mi viene una preghiera. Ma cosa significava questo? Dio stava cercando di farmi capire, Dio sta cercando di farti capire che le risorse meravigliose sono già dentro di te. Come in un altro momento invece io stavo cercando di suggestionarmi, di dire: Signore, Signore, qua là, Signore, gridavo in lingue. Poi a un certo punto: Signore, è come se mi avesse parlato dentro: ehi, ma io sono reale. Tu stai cercando di autosuggestionarti della mia presenza, ma io sono reale. Dio non è un'emozione, fratelli, e quello che Lui ha fatto dentro di te non è un'emozione, ma è una realtà ferma, stabile, sulla quale puoi imparare a appoggiare i piedi. È una terra promessa, dicevo, dove puoi entrare in un cammino di fede, e tanti sono gli ostacoli, tanti sono i giganti che si metteranno davanti a te e ti sfideranno. E ti diranno: tu non puoi passare a questo punto. Ci saranno giganti di paura che a un certo punto verranno davanti alla tua vita e ti diranno: di qua non si passa. Ma tu, piccolo Davide, puoi andare e puoi credere che nel nome del Signore, è come se potessi dire a questi giganti tremendi che ti vengono contro: tu vieni a me con spada, è come se potessi dire: tu vieni a me con ossessioni, diavolo, tu vieni a me con paure, tu vieni a me con tutti questi programmi negativi di distruzione, ma io vengo nel nome dell'Eterno, io vengo nel nome di colui che mi ha dato la vittoria. E in questo senso puoi prendere la vittoria e i giganti diventano veramente qualcosa di che non ti può condizionare, che vengono distrutti sul tuo cammino, che vengono annullati. Dio sta veramente volendo che tu recuperi il bottino. Dice: ma quale bottino? È come se il nemico avesse depredato. Una volta Davide tornò da uno dei suoi viaggi e trovò che la città era stata completamente distrutta, erano arrivati gli avversari, avevano rubato tutte cose, e cominciò a piangere, stettero un sacco a piangere. Ed è che quello forse che stai facendo tu, vedendo che il nemico ti ha rubato la pace, ti ha rubato la tranquillità, ti ha rubato la gioia, ti ha rubato la speranza, ti ha rubato tutti questi tesori, ha fatto finta che tu non ce li puoi avere più, li ha presi lui, e sei chiuso nel tuo pianto, sei chiuso nella tua disperazione. Però Davide, dice la scrittura, non si fermò a questo momento, entrò in comunione con Dio e gli chiese: ma posso io andare a recuperare? E Dio gli disse: sì, vai e potrai recuperare tutto il bottino. Ed è quello che Dio ti sta dicendo a te, fratello, sorella, questa mattina: tu potrai recuperare, se credi, il bottino di pace, di amore, di libertà, di serenità che il nemico ti ha distrutto, che il nemico ti ha, di cui il nemico ti ha depredato. Tu potrai recuperarlo in un cammino di fede, in cui cominci a credere in questa libertà, in cui cominci ad essere d'accordo con Dio più che con i tuoi sentimenti, a non lasciarti intimidire dai nemici che ti vengono incontro e che sembrano come una fiumana. C'era quel cantico, abbiamo cantato poco fa quel canto, come una fiumana che vengono contro di te, la moltitudine dei tuoi pensieri che si avanzano. C'è un episodio che mi viene in mente in questo momento, proprio di un momento particolare del popolo di Dio, quando un certo condottiero, un certo Giosafat, non so se ne avete mai sentito parlare, si trovò in questa situazione. La moltitudine dei nemici vennero contro di lui. E lo vogliamo prendere un attimo questo brano? Cioè, a me piace citare la scrittura, ma ogni tanto proprio la voglio prendere proprio per... Si trova in Seconda Cronache. Vedremo che ci sono degli ammaestramenti molto pratici che possiamo applicare proprio nei nostri nemici, che non sono chiaramente le persone. La nostra battaglia non è contro carne e sangue, ma sono i pensieri, sono gli attacchi, sono le fortezze che il nemico ha stabilito nella tua mente e che invece possono essere distrutte. Ed è quello che vogliamo vedere assieme, ancora con questo esempio della scrittura. Troverai sempre delle persone che ti scoraggeranno, dicevo poco fa, non solo il diavolo, spesso troverai anche dei fratelli, come successe per esempio a Neemia quando cercava di ricostruire le mura di Gerusalemme, e c'era qualcuno che diceva: ma cosa fai, ma qua, ma là, cercava di trasmettere il malcontento, non si può ricostruire. Ci saranno tanti che verranno a dirti: non è possibile, devi trovare delle false sicurezze, dei falsi equilibri, non esiste questa verità, non esiste la liberazione. Come a dire: Dio non è vero che ha messo la soluzione dentro di te. Ma in quel caso, realmente, continua a perseverare, continua a guardare avanti, perché Dio ti libererà da tutti i tuoi nemici. In Cronache 20, vediamo che un esercito, capitolo 1 proprio, cioè al verso 1, un esercito cominciò a marciare contro Giosafat per fargli guerra, e vennero a informare Giosafat dicendo: una grande moltitudine si avanza contro di te dall'altra parte della Siria. E Giosafat ebbe paura. La prima reazione, nel momento in cui nella nostra mente cominciano a venire dei pensieri, cominciano a venire delle sensazioni che sono estranee, che sono negative, la paura: cosa mi succederà? E come finisce? E ora come farò ad andare avanti? E ora come farò a continuare a reggere i pesi della mia famiglia, le mie responsabilità? E ora cosa mi succederà? Sono queste le paure che cominciano a farti strada nella tua vita, quando il nemico trova dei canali e comincia a seminare il suo male dentro la tua mente. E Giosafat ebbe paura, però si dispose a cercare l'Eterno. Allora vediamo un primo atteggiamento: disporsi a cercare l'Eterno. In quel momento lui avrebbe potuto pensare tante cose, che ne so, avrebbe potuto dire: basta, me ne vado, qua le cose si mettono male. Ed è quello forse che tu tante volte fai, cioè quello di sfuggire ai tuoi nemici. E tante volte per sfuggirli, come dicevo poco fa, i rimedi sono peggiori dei mali. Ecco, l'elaborazione dell'ansia, l'elaborazione delle paure, poi ti porta in trappole ancora più sofisticate. È come se dici: vuoi fare lo struzzo, metti la testa sotto la terra, però intanto il nemico ti dà bastonate lo stesso, anche se tu non le vedi. E tante volte noi facciamo così, mettiamo la testa sotto, ci inventiamo che non ci sono nemici, e intanto pigliamo certi colpi di spade, certe ferite che poi ce le porteremo, e solamente l'amore e l'olio dello Spirito Santo potrà guarire, il balsamo dello Spirito Santo. Quindi dicevo, Giosafat poteva fare tante cose, tu potresti fare tante cose di fronte ai tuoi nemici, ma Dio ti vuole assicurare che lui li vuole sconfiggere, te ne vuole liberare, non è qualche cosa così che tu hai bisogno di evadere, di eludere. Giosafat non cominciò a correre all'impazzata, andare a destra e a sinistra, a cominciare ad allarmarsi, ebbe paura, però si dispose a cercare l'Eterno e bandì un digiuno per tutto Giuda, e Giuda si radunò per implorare aiuto dall'Eterno, e da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare l'Eterno. Guardate un poco, si dispose a cercare l'Eterno, ma estese questo suo bisogno agli altri. Ci fu una comunione di amore, una comunione di resistenza, e io so che nella misura in cui realmente nel corpo di Cristo c'è unità, c'è amore, questo determina una forza. Sono come delle maglie strette in cui il nemico ha molta più difficoltà di entrare, di operare. Ecco perché tante volte il diavolo se ne va in ferie mettendo gli uni contro gli altri, lo sapete? Basta mettere risentimenti, farti lottare anziché contro di lui, contro l'altro tuo fratello, e lui già ha fatto il suo lavoro. Ma quando c'è questa unione, quando c'è veramente questo amore, questo essere una stessa cosa, allora là il diavolo comincia a temere, perché sa che nella moltitudine Dio si esprime, nel corpo si esprime in una maniera molto più forte. E Giosafat, stando in piedi in mezzo alla radunanza di Giuda, disse, e guardate un poco, questo quindi si dispose a cercare l'Eterno, e questo è qualcosa che hai bisogno di fare. Disse: o Eterno Dio dei nostri padri, non sei tu l'Iddio dei cieli, non sei tu che signoreggi su tutti i regni delle nazioni? Cioè cominciò a farsi, parlava con Dio in realtà, ma stava parlando con lui stesso. Cioè non è che doveva ricordare a Dio queste cose come se Dio non le sapesse. Dio sapeva di essere il re delle nazioni, Dio sapeva di essere il dominatore di tutto, però era Giosafat che in quel momento non lo sapeva, era lui che aveva bisogno di confessare a se stesso, nel mentre che lo diceva Dio, di ricordarsi di quello che Dio era. Ed è quello che Dio vuole che tu fai quando cominci a vedere questi nemici, quando cominci a vedere le tue paure, le tue ansie, le tue amarezze assalirti. Ti disponi a cercare l'Eterno e cominci a dire: Signore, ma tu non sei colui che hai cura di me. Sintetizzato molto tutto il discorso di Giosafat. Ma tu non sei, Signore, quello che regni, tu non sei quello che domini. Tu non sei quello che hai fatto un'opera meravigliosa dentro di me. Tu non sei quello che hai messo la tua vittoria in me. Ecco, ma lo stai ricordando a Dio? No, Dio lo sa questo. Il problema è che tu non lo sai in quel momento. È che tu ti stai lasciando prendere dalle tue paure, dalle tue sensazioni, ma tu non sei quello realmente che signoreggi. E non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza in modo che nessuno ti può resistere. E questo potremmo dirlo, Giosafat lo diceva all'esterno, ma ricordati che Dio è grande non solo all'esterno, ma Dio è grande anche in quello che ha fatto in te. Quindi la tua preghiera può essere non solo: Signore, ma tu non sei grande, ma tu non sei potente, ma anche: ma tu non hai fatto qualcosa di grande, tu non hai messo la tua forza dentro di me, tu non hai messo le tue realtà dentro di me. Come dire, perché devo avere paura? Io non ti ho dato la mia vita, poteva fare Giosafat. E tu puoi dire pure: ma io non ti ho dato la mia vita, Signore, come faccio a essere ansioso di qualcosa che non è mio? Se la tua vita è la vita di Cristo, come fai a essere ansioso di qualcosa che non ti appartiene, ma che è Lui che ha? E così continuò a esprimere queste confessioni di fede, e poi parlò appunto di quello che era stata la potenza di Dio nei periodi precedenti. Cioè, e quelli l'hanno abitato, diceva la terra promessa, e vi hanno edificato un santuario, al verso 9, dicendo: quando ci incolga qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo dinanzi a questa casa e a te, poiché il tuo nome è su questa casa, e a te grideremo nella nostra tribolazione, tu ci udrai e ci salverai. E noi potremmo dire: Signore, questa è la tua promessa, che noi ci presentiamo a te, fratello, ci presentiamo a Lui, abbiamo bisogno di comprendere che la potenza viene da Lui. Noi spesso ci presentiamo sempre gli uni agli altri, e questo è buono, ma la mia fede non può sostituire la tua fede. Ci presentiamo a Lui, e Lui ci udrà, ci darà la salvezza. E allora, un'altra affermazione di Giosafat, al verso 12, «O Dio nostro, non farai tu giudizio di costoro?» Come a dire: Signore, non mi libererai tu da questi nemici? Ed è lo stesso che tu puoi dire: Signore, non finiranno finalmente questi pensieri negativi, queste ossessioni che mi condizionano, queste paure irrazionali che mi costringono poi a stare male? Ma non finiranno! dicevamo ieri, solamente inghiottendo, perché sennò finiranno queste cose e cominceranno i disturbi psicosomatici. I frutti dello spirito sono pace e allegrezza, i frutti invece dello tuo sforzo sono pace, allegrezza e ulcere, coliti, potremmo aggiungere. I frutti veramente solamente di un tuo sforzo, di un tuo modo di entrare, di un tuo cercare di avere una soluzione, che non è quella di Dio, forse darà una parvenza di soluzione, ma il nemico continuerà a distruggerti. Facevamo poco fa l'esempio dello struzzo che mette la testa sotto la sabbia. Ma i frutti reali che Dio ha messo in te sono pace, libertà, gioia, allegrezza. E allora vediamo che Giosafat confessa però la sua debolezza. Dice: poiché noi siamo senza forza di fronte a questa grande moltitudine che si avanza contro di noi e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Allora, guardate un poco, è il secondo gradino di quello che abbiamo detto in 1 Giovanni 1. Udire veramente quello che Dio stava dicendo, vedere, gli occhi nostri sono su di te, gli occhi nostri sono su di te, come a dire: Signore, noi stiamo guardando le nostre risorse umane, carnali, le nostre capacità, il nostro autocontrollo.
E quello che puoi dire tu, e che Giosafat non poteva dire, è che i nostri occhi, Signore, sono su quello che tu hai fatto dentro di noi. Perché molti dicono: sì, io lo so che Dio è grande, ma sono io che sono una cosa inutile. No! Mi dispiace, Dio è grande, ma se tu hai ricevuto Gesù, ha fatto una cosa grande anche dentro di te, che ti senti inutile, che ti senti incapace, che ti senti depresso. Dio, se non è bugiardo, la sua parola ce lo attesta, ha fatto qualcosa di grande anche dentro di te. Quindi non ti nascondere dietro questa frase: io lo so che Dio è grande, Lui è meraviglioso, se Lui volesse. No, ma Lui ha voluto, non deve volere, ha voluto mettere dentro di te la sua gloria, l'ha voluto, la sua gloria è scesa dentro di te, questa libertà è stata messa in te. Si tratta di crederci, fratello, sorella, non di continuare a lamentarsi, si tratta di crederci, di essere d'accordo con quello che Dio dice. E allora gli occhi nostri sono su di te. E poi ci fu una ispirazione profetica e Asdiel disse: porgete orecchio al verso 15. Voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, così vi dice l'Eterno: non temete e non vi sgomentate a motivo di questa grande moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Alleluia! Cosa significa? Il Signore cominciò a dargli un incoraggiamento grande: non vi sgomentate, smettetela di entrare nelle paure, nelle vostre angosce, nel senso di panico che vi viene quando siete di fronte a questa ansietà che vi sommerge e pensate che non potete fare niente, perché questa battaglia non è vostra. La battaglia l'ha combattuta Gesù al posto nostro, fratelli. Lui ha sconfitto il diavolo proprio perché noi potessimo beneficiare della sua libertà. Lui ha fatto un pubblico spettacolo delle potestà, dei principati, dei dominatori di questo mondo di tenebre, trionfando su di essi mediante la morte nella croce. Quella che poteva sembrare la più grande sconfitta era la più grande vittoria, la pazzia della predicazione in un uomo crocifisso. Esserci la nostra libertà, esserci veramente tutto quello che ci poteva servire per essere vincitori. Ma Gesù lo ha fatto. Ecco perché attraverso la sua opera, il suo sacrificio, questa vittoria è stata consegnata a te, è stata messa dentro di te, dentro di me. La battaglia è stata combattuta. E vediamo un poco però delle istruzioni che gli disse. Questa battaglia non l'avete a combattere voi. Presentatevi, tenetevi fermi. Presentatevi, tenetevi fermi. Presentatevi perché? Perché se non vi presentate ad affrontare realmente i vostri nemici, dicevamo poco fa, ve li ritroverete in tante altre manifestazioni. Se voi non vi accorgete che avete dei grossi risentimenti nella vostra mente e fate finta che non avete problemi, questi risentimenti, queste amarezze distruggeranno la vostra vita in un'altra maniera, diciamo con i disturbi psicosomatici. Infatti tante volte l'inizio di una guarigione psicosomatica passa attraverso la presa di coscienza di quei disturbi che ci sono sotto. Io mi ricordo soffrivo tantissimo di ulcera, pesavo 25 kg meno di così. Ma all'esterno ero tranquillo, ero gioioso, amavo tutti. All'esterno. Ma quando realmente iniziò il processo di guarigione, io non fui liberato dall'ulcera così. Signore, prego, e l'ulcera se ne va. Ammesso che questo miracolo fosse avvenuto, io l'avrei rifatta l'ulcera. Perché? Cos'è che stava determinando la mia ulcera? Era una carica di odio, di risentimento. Io non sopportavo nessuno, odiavo tutti e non sopportavo neanche me stesso. Perché se non sopportiamo noi stessi, non riusciamo neanche a sopportare gli altri. E questo era quello che mi avvelenava. È questo che ho dovuto prendere coscienza. Mi sono dovuto presentare davanti al nemico. Io avrei continuato a fuggire, a dire no, ma non è vero, io amo tutti. Ma dove? E forse avrei potuto arrivare fino alla fine della vita con questa mia idea, con questa mia maschera. Ma Dio è come se mi avesse detto, è come se ti sta dicendo, non ti preoccupare, presentati davanti ai tuoi nemici, cioè non ti spaventare, non fare finta che non ci sono, non eluderli, non cercare di cambiare strada. Perché? Perché lui vuole darti una vera vittoria sui tuoi nemici. Non hai bisogno di inventarti delle soluzioni, che poi sono peggiori dei apparenti rimedi che stai prendendo. Ma presentati e tieniti fermo. Perché? È chiara questa esortazione, perché nel momento in cui ti presenti davanti al tuo nemico, forse ti ci puoi presentare per un attimo, però tieniti fermo, come a dire guardalo bene in faccia, non avere paura, non avere paura di scoprire chissà che cosa nella tua anima, nella tua mente. Perché? Perché Dio ha combattuto la battaglia e l'ha vinto. Quindi se tu non ti presenti, non ti tieni fermo, questi nemici ti distruggeranno, ti impediranno di arrivare a quella terra promessa e sarai sempre in uno stato intermedio in cui non riesci ad andare avanti perché hai paura di incontrare chissà chi. Ma tieniti fermo, presentati e tieniti fermo e vedrete la liberazione che l'Eterno vi darà. Allora avviamoci verso la conclusione. Allora Giosafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono dinanzi all'Eterno e lo adorarono. Guardate, lo adorarono prima ancora, lo lodarono, lo innalzarono prima ancora. Cosa significa? Che quello che Dio aveva detto, in qualche modo, fu recepito dalla loro vita, fu creduto, cominciarono a ringraziare Dio prima. E guardate un poco che esercito fecero. E allora i Leviti, dice ancora al verso 19, tra i figlioli dei Caiiti e i figlioli di Coraiti, si levarono per lodare ad altissima voce l'Eterno, l'Iddio di Israele. La mattina seguente si levarono di buon'ora e si misero in cammino verso il deserto di Tecoa. E c'era Giosafat che, stando in piedi, continuava a esortarli, perché io capisco che avevano creduto nel Signore, però dice qua, insomma, la cosa è pericolosa. Cioè, se poi non funziona... Dice sì, il Signore dice che lui l'ha vinta la battaglia, ma qua ci stiamo andando noi. Io credo che avessero preferito avere detto, la battaglia è mia, statevene tranquilli là e me la sbrigo io. Ed è quello forse che vorresti sentire detto tu, come dire la battaglia l'ho vinta io, quindi basta che stai bello fermo così sulla tua sedia, nella tua vita, e questo ti determinerà qualcosa. No, ecco perché la opera di Dio è sempre qualcosa che ha bisogno della tua collaborazione. Dio non stava dicendo a loro di combattere la battaglia perché la battaglia la vinceva lui, ma stava dicendo di avere fede in questo e di avviarsi verso i loro nemici per vederne la sconfitta. E io so che dovettero cominciare veramente ad avere paura, nel mentre che camminavano dicevano, ma chissà, sarà poi vero. Allora Giosafat, che sapeva questo, continuava a incoraggiarli, a dire andate, camminate, andiamo. E infatti Giosafat continuava a dire, credete nell'Eterno, che l'Iddio vostro e sarete al sicuro, credete ai suoi profeti e trionferete. C'era Giosafat che non so se aveva più coraggio degli altri, però in ogni caso cercava di stimolare gli altri. Non abbiate paura di questi nemici, credete a quello che Dio ha detto, credete. Ed è quello che lo Spirito Santo sta cercando di dire a ognuno di voi, nel mentre che vi accingete a combattere i vostri nemici, le vostre paure, i vostri pensieri negativi, le vostre trappole, che non sono catene, che non sono sbarre di una prigione, ma sono ben più tremende, sono sbarre di paure, sbarre veramente di insicurezze. Credete, credete, sta dicendo lo Spirito Santo, credete di tutto cuore, non autosuggestionatevi, ma credete. E poi si fa una grande strategia e dopo aver tenuto consiglio col popolo, stabilì dei cantori che vestiti in santa magnificenza cantassero le lodi dell'Eterno e camminando alla testa dell'esercito dicessero: celebrate l'Eterno perché la sua benignità dura in perpetuo. Guardate un poco che razza di esercito. Ma Dio stava dicendo: io vi ho dato un'arma in questo caso. Ci sono tante armi meravigliose insieme alla fede. La fede insieme alla lode. Un'arma meravigliosa che non abbiamo tempo di approfondire. Era un'arma che sicuramente molti avrebbero detto: ma è un'arma pazzesca. Immaginate un esercito che combatte con gli strumenti musicali. Un esercito un poco veramente di pazzi. Ma Dio era Lui che stava dando la vittoria e voleva essere celebrato, voleva essere lodato. Ed è quello che sta dicendo alla tua vita. Tieniti fermo, presentati, vai verso il tuo nemico, verso le tue paure, ma nel mentre che ci vai, comincia veramente a lodarmi. E guardate che questo esercito aveva i cantori in testa. Io immagino quei poveri cantori, se voi vi foste trovati in testa, sicuramente avreste fatto un ragionamento: ma scusate, ma perché in testa? Ci mettiamo in retroguardia casomai, quando arrivano le prime frecce perlomeno. Noi non è che non crediamo nel Signore, avrebbero potuto dire i cantori, però insomma, mi sembra un poco eccessivo metterci in prima fila noi. Proprio in testa, cosa significa? Che Dio apprezza veramente qualcuno che già comincia a cantare, a lodarlo, come se già la vittoria è stata data, come se già si può trionfare. Grazie siano rese a Dio, dice la Scrittura, che ci conduce sempre in trionfo in Cristo. E il trionfo non è la vittoria. Se voi ricordate nell'antica Roma, quando c'era il trionfo, era solamente la celebrazione della vittoria. Non era la vittoria stessa. E qua Dio cominciò a dire: cominciate a celebrare la mia vittoria. Cominciate a celebrare, a credere che i vostri nemici scompariranno. E questo avverrà. E questo esercito cominciò a camminare. Cominciò ad andare avanti con i cantori che incominciavano a cantare canti che celebravano la benignità di Dio. Come a dire: Dio è buono, Dio è meraviglioso. Ed è questo che devi cantare. Non puoi cantare: Signore quanto sto male, Signore quanto sto male. Se tu continui a cantare questi canti, continuerai a stare male. Ma se tu cominci a cantare come un atteggiamento di fede, prima ancora di vedere la morte dei tuoi nemici, cominci a cantare: Dio è buono, Dio ha provveduto, Dio mi ha dato la libertà, ho bisogno di scoprirla, ho bisogno di crederla. Allora, veramente questo esercito, questo attacco contro il nemico avrà una grande funzione, una grande opera di distruzione per il nemico. E come essi cominciarono a cantare canti di gioia e di lode, l'Eterno sappiamo che gli diede la vittoria. E poi alla fine, al verso 27, poi dice: rientrarono tutti gli uomini di Giuda e di Gerusalemme con a capo Giosafat, partirono con gioia per tornare a Gerusalemme, perché l'Eterno li aveva ricolmi d'allegrezza, liberandoli dai loro nemici. Ed entrarono in Gerusalemme nella casa dell'Eterno al suono dei salteri, delle cetre e delle trombe. Alleluia! Ed è quello che Dio sta facendo nella tua vita. Allegrezza prima di vedere i tuoi nemici sconfitti, allegrezza perché sai che già Dio li ha sconfitti e che ti sta semplicemente guidando alla scoperta di questa terra promessa dove già è stato sconfitto il nemico, e allegrezza ancora più grande dopo, quando li vedi veramente sconfitti, ma allegrezza pure prima. Ecco perché Dio ci chiede di cantare la sua lode anche prima di avere il sacrificio della lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome prima, e il frutto poi viene fuori e l'allegrezza è ancora più grande. Dio ti dirà: comincia figlio mio, comincia figlia mia realmente a credere in quello che io ho fatto in te. Smettila di stare sempre a commiserarti, smettila di dire che tutto è impossibile per te. Io ho messo la soluzione dentro di te e voglio che tu cominci a crederlo prima di toccarla. Quello che hai udito, quello che hai veduto, quello che hai contemplato e che le tue mani hanno toccato, diceva l'apostolo Giovanni, prima credi, è un cammino di fede, ma dopo, quando vedi la liberazione, l'allegrezza, la gioia è ancora più grande, la celebrazione aumenta, di vittoria in vittoria, perché, ripeto, è un cammino. Vincerai una parte, vincerai un tuo difetto, vincerai una tua difficoltà, poi ce ne sarà un altro, ma con lo stesso atteggiamento di fede, di lode, potrai superarlo e vincere, ed essere più che vincitore in virtù di colui che ti ha amato. Amen.